può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
Buona domenica, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24 di Si può fare. Si può fare che, come di consueto, la domenica vi porta un po' in giro per il mondo. E questa settimana lo fa grazie all'aiuto e alla collaborazione della collega Rita Salimbeni. Buongiorno Rita, bentornata.
Buongiorno e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
Adesso tu non sei là dove noi andremo, perché sei in Italia, però il percorso con cui insomma ci accompagna oggi, il percorso nel quale ci accompagni oggi, si snoda dall'Africa a Torino e poi addirittura la Toscana. Insomma, facciamo veramente un po' il giro del mondo, almeno il giro del Mediterraneo, ecco, non saprei neanche come definirlo, grazie al tema degli alberi, gli alberi che contrastano la desertificazione, che riescono a trattenere le risorse idriche nelle zone in cui queste sono scarse adesso e saranno sempre più scarse in futuro, alberi che contrastano infatti il cambiamento climatico. È un po' questo, vero, il percorso, Rita?
Sì, assolutamente sì. Intanto, scusami, permettimi un augurio a tutte le mamme, oggi è buona festa della mamma e partiamo proprio da Mamma Africa. In effetti è un continente molto purtroppo sacrificato alla crisi climatica, oramai la chiamerei così, in atto, e sicuramente gli alberi sono la prima linea di difesa al cambiamento climatico. E questa cosa che oggi affronteremo nasce in realtà già dagli anni 50. E stiamo parlando del progetto della Grande Muraglia Verde. E vedremo adesso, insomma, con il mio intervistato come si snoderà.
Lui innanzitutto fa prima una piccola cronistoria, adesso l'ascolteremo, di questo progetto, che è un progetto di costruire per l'appunto una muraglia verde, ovvero di piantare tantissimi alberi dall'est all'ovest dell'Africa, nella linea sud del Sahara principalmente, per ridurre rallentare l'avanzata del deserto e rendere di nuovo fertili terreni che via via stanno perdendo la loro fertilità, quindi rigenerarli, proteggerli. Allora, la persona che hai raggiunto è Wycliffe Matika, che è responsabile del programma africano dell'ITF, ovvero International Tree Foundation. Ci parla di questa iniziativa, che in inglese è la Green Great Wall Initiative, in italiano più nota la Grande Muraglia Verde. Ascoltiamo.
This initiative was a brainchild of ITF through its founder Stephen Buckham.
Questa iniziativa è frutto dell'ingegno dell'ITF attraverso il suo fondatore Stephen Barker, un riferimento nella conservazione e ripristino delle foreste, che ha iniziato il suo viaggio dalle radici del Kenya diffondendo il messaggio di ripristinare l'Africa, in particolare guardando ai punti caldi, che sono i deserti. Dal 1952, anno in cui è stata discussa questa nobile idea, sono stati fatti grandi passi avanti, sono stati compiuti sforzi, in particolare nella regione del Sahel. Siamo consapevoli di questa iniziativa e quindi rendiamo omaggio perché questi alberi sono stati piantati anche nelle mentalità del popolo africano. L'iniziativa Grande Muraglia Verde si rivolge a 11 paesi e a un tratto di 8.000 chilometri. Ad oggi la Commissione dell'Unione Africana ha affrontato la questione apportando legittimità, leadership, governance e buona volontà politica. Nel 2007 è stata varata un'iniziativa per piantare 100 milioni di alberi entro il 2030 attraverso la Commissione dell'Unione Africana per l'Ambiente e in collaborazione con altre parti interessate all'ambiente, comprese le Nazioni Unite e la FAO. Ad oggi sono stati piantati 18 milioni di alberi per il raggiungimento di questa particolare iniziativa. Quindi diciamo che sì, la buona volontà politica c'è. Vediamo che la mobilitazione è presente ai massimi livelli, a livello continentale, e stiamo vedendo che la visione diventa realtà.
And we are looking at the vision being a reality.
Rita, così ti ha raccontato Wycliffe Matika, che come dicevamo è responsabile del programma africano dell'ITF. C'è da dire che in generale, non solo in Africa, ma ci sono aree del mondo in cui la desertificazione veramente avanza. L'Africa forse è tra quelle principali. Sicuramente però conosciamo anche la situazione del sud Italia, vediamo come di anno in anno la crisi idrica sia sempre più pressante, presente, e anche le crisi si susseguano. Leggevo, dal 2000 le zone aride del globo sono aumentate di circa il 30%. Sono
esatto,
dati
sì,
incredibili.
Infatti, io farei anche un piccolo cappello sulla International Tree Foundation, che appunto è presente in oltre 100 paesi del mondo e sino ad oggi pensa ha contribuito a piantare più di 26 milioni di alberi in decine di stati. Questo è un segnale positivo e, come vediamo anche dal racconto che ci fa il responsabile africano, c'è questa, oramai è diventata una visione, una realtà. Quindi comunque si è percepita l'importanza di agire e agire presto, agire subito, e soprattutto quello che mi preme sottolineare è che questa visione, che appunto è nata, lui diceva, negli anni 50, ma in realtà poi è stata ripresa negli anni 2000 in occasione proprio della giornata mondiale alla lotta alla desertificazione, e finalmente nel 2005 i capi di Stato e di Governo degli stati appunto del Sahara e del Sahel, che sono le regioni desertiche più colpite, più interessate, hanno deciso di farla diventare una realtà. Nel 2007 questi lavori sono iniziati. Diceva Wakhlifa che sono appunto ancora, siamo ancora al più o meno al 20% di realizzazione, infatti sono stati piantati 18 milioni di alberi su 100 milioni che se ne prevedono. Un altro grande passo avanti è stato fatto dal punto di vista economico, perché poi il problema è sempre quello, perché in occasione del summit sulla biodiversità organizzato dalle Nazioni Unite e dalla Banca Mondiale a Parigi nel 2021, molti capi di Stato e di Governo, tra cui eravamo presenti anche noi, hanno deciso di investire una somma consistente, stiamo parlando di 10 miliardi di dollari, per finanziare tra gli altri progetti anche questo della Grande Muraglia Verde. Sì, le ripercussioni ovviamente della crisi climatica si vedono dovunque. Ricordo che abbiamo parlato proprio in un'altra puntata proprio della Sicilia, della nostra Sicilia, delle gravi conseguenze della siccità e della possibilità appunto di passare a un'agricoltura di tipo rigenerativo per questo motivo, anche perché ogni anno mangiamo veramente ettari e ettari di suolo e non li mangiamo a tavola, ecco.
Sì, decisamente. Allora, dobbiamo dare la linea alle informazioni sul traffico. Torniamo tra un istante, riprendendo con Matica le azioni che si stanno facendo per la realizzazione di questa muraglia verde, e Rita, direi approfondiamo anche quelle che saranno i vantaggi una volta che questa sarà realizzata. Tra poco. Riprendiamo il nostro discorso sulla Grande Muraglia Verde, questo progetto visionario, per così dire, africano. Dico per così dire perché in realtà, Rita, ci stavi dicendo, il progetto è in fase di realizzazione, quindi non è poi tanto visionario, comincia a essere pratico.
No, assolutamente, visionario no.
Lo era negli anni 50 quando si cominciò a parlarne.
Sì, esatto, anche perché il fondatore della ITF, dell'International Tree Foundation, biologo, botanico, appassionato proprio di Africa, aveva fondato subito dopo il dopoguerra appunto questa organizzazione Men of Trees, gli uomini degli alberi, quindi era convinto che appunto le piante, ricordiamoci che il nostro è un pianeta fondamentalmente verde, quasi il 90% delle specie sono vegetali, cioè noi siamo proprio una piccolissima parte di questo bellissimo pianeta, quindi bisogna anche restituire al pianeta quello che poi nel corso dei secoli abbiamo tolto. Quindi fondamentalmente io partirei da questa consapevolezza, che oramai non è soltanto appunto africana, come dicevamo prima, ma è una consapevolezza che è trasversale un po' a tutti i capi di Stato e di Governo.
È una consapevolezza che racconterà nel prossimo audio che trasmetteremo, che Wycliffe Matika cerca di trasmettere anche alle popolazioni, no? Che lui via via incontra, perché una delle attività della fondazione è per l'appunto quella di fare formazione, di fare di rendere consapevoli esatto gli abitanti. Sentiamolo.
From another desert,
sto rilasciandovi questa intervista dalla contea di Marsabit, dove c'è il deserto più caldo del Kenya, il deserto di Chalbi. E qui crediamo che all'ITF, attraverso un approccio a impatto multiplo, siamo in grado di invertire la desertificazione. La desertificazione è il risultato del degrado del territorio, di molteplici fattori di degrado del territorio, tra cui la reazione del suolo, il pascolo eccessivo, gli effetti del cambiamento climatico. Nella contea di Marsabit, che è più vicina all'Etiopia e fa parte della regione del Sahel, stiamo intervenendo attraverso un approccio informativo. Crediamo che i trip landing siano uno strumento e un'iniziativa efficace per invertire la desertificazione in Africa. Vorrei però anche esprimere l'ottimismo di tutta l'Africa sul fatto che sì, è possibile conservare l'ambiente in modo sostenibile ed essendo guidati dagli obiettivi di sviluppo sostenibile. Stiamo guardando all'obiettivo 13 sul clima per combattere il cambiamento climatico. Stiamo anche valutando l'obiettivo 15, in particolare per il Sahel, che riguarda specificamente l'inversione della desertificazione e la ricerca delle cause alla radice della desertificazione. Vogliamo quindi ringraziare i media e la radio italiana per aver rilanciato questo messaggio, questa visione, e per aver fatto in modo che ci fosse molta buona volontà e un appello chiaro per garantire che la muraglia sia una realtà. Sarà una fortezza per le generazioni future. Crediamo che la generazione futura debba beneficiare o ricevere in eredità un mondo sostenibile. Crediamo che la generazione futura debba ricevere in eredità la grande muraglia e un pianeta verde.
We believe the future generation must be bequeathed with a green world and planet.
Rita, questa fortezza di cui parla Wycliffe Matika è una bellissima immagine, perché è una fortezza verde, è un po' meglio della fortezza Europa di cui sentiamo a volte parlare.
Sì,
e decisamente. La fortezza verde avrebbe tra i suoi benefici anche quello di come dire, evitare che tanti siano costretti a lasciare la propria terra perché la terra non dà più frutti, quindi c'è povertà, quindi c'è carestia, quindi è un'implicazione importante di cui dobbiamo tenere conto.
Assolutamente, ricordiamolo, la gente non scappa solo per la guerra ma anche per la fame, questo è fondamentale, quindi loro cercano di ricreare nei loro territori la vita, gli ecosistemi. Infatti lui cita due obiettivi, l'obiettivo 13 che ovviamente è l'adozione di misure urgenti di impatto proprio molto forte per il cambiamento climatico, e l'obiettivo 15 che invece è sempre dell'agenda 2030, quindi comunque un'agenda acquisita a livello mondiale, internazionale. Quindi sostanzialmente nell'obiettivo 15, infatti, quello che è appunto il suo scopo è quello di proteggere, ripristinare e promuovere un uso sostenibile degli ecosistemi. Questo cosa vuol dire in poche parole? Proteggere, quindi bloccare i disboscamenti e le deforestazioni che sono in continuo purtroppo aumento. Ripristinare vuol dire ritornare, far tornare la terra a renderla appunto fertile, produttiva, e quindi anche ridare vita alle foreste che sono state danneggiate, e l'altra cosa è promuovere un uso sostenibile degli ecosistemi. Un ecosistema tanto è importante, ricco, quanto più non solo ricco ma varie le specie che lo compongono, e quelle vegetali sono, diciamo, quelle predominanti. Quindi se lui parla di questo è perché questa speranza di grande muraglia verde in realtà parte veramente dai piccoli territori che loro affrontano ogni giorno durante l'anno, anche perché l'Africa è veramente molto vasta, quindi comunque presenta anche delle diversità territoriali importanti.
Certo, diversità territoriali, quindi anche una certa misura climatiche, perché non tutta quella fascia è identica. Esatto. Di sicuro lui ti ha raccontato, tra le altre cose, della situazione che affronta, e qui è il terzo audio che vi facciamo ascoltare tra un istante. Vedono direttamente che il deserto avanza, però vedono anche, esatto, di contro, qui racconta, che tanti paesi, esatto, tanti paesi stanno comprendendo l'importanza di questa iniziativa della Grande Muraglia e hanno cominciato a realizzare delle altre piccole muragliette, insomma dei muri di cinta. Sentiamolo.
We are at a critical time where the Sahara Desert is increasing at an alarming rate southwards.
Ci troviamo in un momento critico in cui il deserto del Sahara sta aumentando a un ritmo allarmante verso sud. Stiamo valutando le necessità e gli interventi urgenti e stiamo lanciando un appello chiaro per garantire che questa visione si realizzi. Il cuscinetto di 8.000 chilometri andrà a beneficio di milioni di radici vive e di oltre 50 milioni di persone che dipendono da questa risorsa. Avrà un impatto multiplo, migliorando la pace e mitigando i conflitti causati dalle risorse. Vogliamo applaudire anche l'Unione Africana per aver creato strumenti complementari, strumenti ambientali come FR100, che è un'iniziativa guidata dall'Africa per ripristinare 100 milioni di ettari entro il 2030 in tutta l'Africa. Questa iniziativa ha già attirato 34 paesi, quindi è complementare. Così come l'iniziativa Muraglia Verde prevede 100 milioni, l'FR100 ne prevede altri 100 nei punti critici, nei punti caldi, nelle aree sensibili al clima in Africa. Noi, come ITF, crediamo che sarà possibile realizzare questi progetti. Grazie dall'Africa.
Thank you from Africa. We say goodbye.
E anche noi lo salutiamo e lo ringraziamo, Wycliffe, per essere stato con noi. E Rita, è anche un costo economico assai inferiore rispetto ad altre, ad altri interventi.
Sì,
piantare un albero,
che...
voglio dire.
Sì, infatti il problema non è tanto la piantumazione quanto la manutenzione, questa è una cosa da rilevare. In realtà questa cosa potrebbe essere... parliamo sempre di resilienza, in realtà questa cosa potrebbe essere a nostro vantaggio più che nostro delle popolazioni locali, perché impiegherebbe tantissime comunità a lavoro sul territorio. Consideriamo che quel finanziamento di cui ho parlato prima, deciso a Parigi nel 2021, è un terzo di quello che servirà in realtà per il completamento dell'opera, e però consideriamo anche che stiamo parlando di 8.000 chilometri appunto quadrati del chilometri appunto di, che investiranno 11 paesi e copriranno una fascia, dicevi tu prima, dalla costa atlantica della Mauritania fino addirittura al Mar Rosso. Si calcola che dovrebbe essere 3 volte la lunghezza della Grande Muraglia cinese, quindi è una cosa veramente
imponente.
Gigantesca, se, imponente parecchio, sì. Però questo consentirebbe, come diceva appunto Matica, il recupero di più di 100 milioni di ettari che oggi sono occupati dal deserto. E ricordiamo che il problema non è soltanto la desertificazione che avanza, ma anche dall'altra parte l'esatto contrario, come conseguenza del cambiamento climatico, cioè le inondazioni e le alluvioni che arrivano improvvise e violente, e che leggevo in questi giorni stanno veramente, è una piaga proprio del Kenya e Tanzania, di quella fascia lì. Quindi questo però consentirebbe, come dicevo prima, un enorme investimento sul territorio, e si prevede anche la creazione di più di 10 milioni di posti di lavoro sul territorio, quindi una ricaduta incredibile se fosse realizzata, ecco.
Certo, bisogna comunque pensare in grande per realizzare anche il più piccolo, no?
Quindi,
è chiaro che se fosse realizzata completamente
loro,
nel massimo delle sue possibilità, in tutte le sue declinazioni, con tutti i posti di lavoro, ma se anche fosse la metà, sarebbe comunque un grandissimo obiettivo raggiunto e un miglioramento delle condizioni attuali. Rita, ci dobbiamo fermare per un istante perché abbiamo la classica pausa delle 9:30. Ci ritroviamo tra poco. A questo punto ci trasferiremo da Mama Africa all'Italia, in particolare andiamo anche noi al Salone del Libro di Torino, ma perché là si trova la nostra ospite, e cominciamo un po' a approfondire la questione degli alberi e dei boschi italiani.
si può fare.
Fare.
Take me outside, sit in a green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in a green garden.
Oh, wow. Oh, wow.
Of a butterfly, high as a tree top, down again.
Non è proprio una grande muraglia verde, ma qualcosa di molto simile, quella che circonderà la nuova sede della Levi Montalcini Foundation. Rita Salimbeni, tu hai conosciuto la nostra prossima ospite, forse ce la puoi introdurre tu?
Assolutamente, sono veramente orgogliosa di farlo. È la nipote del premio Nobel Rita Levi Montalcini, l'ingegner Piera Levi Montalcini. Benvenuta Piera.
Benvenuti, grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere qui con noi. Allora, io ho un po' anticipato, però insomma magari è meglio se ce lo descriverà lei, quello che sarà la realizzazione della nuova sede, ovvero è completamente circondata da un bosco, ma per scelta, ed è un bosco molto particolare, scelto anche quello.
Sì, scusa, volevo soltanto aggiungere una cosa importantissima, che la grande muraglia verde è proprio anche appoggiata dalla fondazione di cui è presidente Piera Levi Montalcini, e in particolare un albero, un po' simbolo anche della Grande Muraglia Verde e della fondazione lo sarà, è proprio questo della paulonia.
La paulonia è un albero speciale che ha molte doti, ha molte proprietà, ha la proprietà di crescere in fretta, la proprietà di avere un tronco molto leggero, un legno leggero e galleggiante bene, e anche che non assorbe l'acqua, ha la proprietà di avere di fare tante foglie, di assorbere molto bene l'anidride carbonica, di produrre tanti fiori, e quindi un albero e anche che si presta a climi diversi. Quindi è un albero che ha tutte le prerogative che sembrano le meglio che si possano immaginare per poter ricreare velocemente delle foreste e per poter assorbire tutta l'anidride carbonica che sta intorno. Il progetto che stiamo facendo insieme ad altri partner, ovviamente, perché la Fondazione Levi Montalcini si occupa soprattutto di istruzione, di cultura scientifica, di ricerca, tutto quello che è stato il mondo della mia famiglia, che è un mondo che è passato dalla scienza di zia Rita alla arte della sua gemella, e a quel misto di arte e scienza che era l'opera di mio padre, che era architetto. Quindi diciamo un mondo di cultura e di invenzione. E noi all'interno di questo ci siamo collegati con altri che hanno propongono delle innovazioni che sono quelle che particolarmente interessano il mondo dei giovani, il mondo della come dire, il futuro. Noi come fondazione miriamo molto a guardare in avanti e a cercare di migliorare la vita delle persone. Uno dei diciamo dei temi principali che proponiamo alle scuole che portano il nome della zia è quello di cominciare fin da piccoli a insegnare ai bambini a guardare, osservare, analizzare, chiedersi perché delle cose, perché i nostri antenati hanno inventato o progettato delle cose in un certo modo piuttosto che in un altro, per vedere se è possibile migliorarle e per andare avanti nella ricerca. Quindi,
senta, le propongo una piccola riflessione che potrebbe essere questa: vista la storia della vostra famiglia e visto quello che ci sta dicendo, voi, come dire, suggerite anche ai giovani, alle persone con cui venite in contatto via via, insomma, alle organizzazioni, di non separare la parte umanistica da quella scientifica, ma anzi di farle, come dire, dialogare sempre di più, non avendo paura né dell'una né dell'altra, perché solo così c'è un progresso e un miglioramento, mi sembra di capire.
Certamente, proprio l'interazione tra l'innovazione tecnologica, diciamo, quella vista materiale, no? E l'invenzione è la parte che serve di più per progredire, nel senso che per esempio gli architetti, usando nuovi materiali, possono produrre forme artistiche diverse, migliori, in evoluzione, e la stessa cosa è per lo scienziato. Lo scienziato, se non ha fantasia e se non è curioso e se non è stimolato dal mondo diciamo che evolve, dal mondo tecnologico che evolve, non potrebbe andare avanti nella sua ricerca e nella sua miglioramento di quello che è proprio il nostro conoscere. Basti pensare per esempio a zia Rita, che ha iniziato con un microscopio monoculare per passare a un microscopio bioculare normale, però di quelli che oggi si usano nelle scuole, già pensando che sia una cosa assolutamente passata, arcaica, e che viene usata giusto per far vedere i bambini che col microscopio si ingrandiscono le cose. Allora era l'unico strumento che la zia aveva a disposizione. Oggi abbiamo dei microscopi elettronici che ci fanno vedere delle cose che prima non potevamo vedere, e quindi non potevamo fare dei ragionamenti scientifici in base a quello che ci veniva proposto dall'esame dei reperti che noi mettevamo sotto il microscopio. Quindi la tecnologia da una parte aiuta la ricerca, e dall'altra parte la ricerca deve essere fomentata dal desiderio di conoscenza e dal desiderio di scoprire quelle cose che ancora non abbiamo capito. Però per fare questo bisogna essere curiosi e bisogna essere interessati a cioè porsi sempre delle domande e non smettere mai di chiedersi perché e di indagare su quello che è stato fatto per vedere se si può migliorare.
Sicuramente, prego.
Io porto sempre, ad esempio, nelle scuole, quando vado, il titolo del libro di zia Rita, che è quello che racconta la sua vita, che è Elogio dell'imperfezione. Quando la zia ha proposto questo titolo, ne ha parlato con un amico, questo amico ha detto: ma che brutto titolo, l'imperfezione, no? Una cosa negativa. E lei ha detto: no, è una cosa positiva, perché osservare l'imperfezione stimola il cervello a migliorare, e quindi è una cosa positiva e non negativa. L'imperfezione è quella che ci deve spronare a migliorare, e in effetti l'uomo sta sempre cercando di migliorare le proprie condizioni di vita. Diciamo che non siamo così bravi nel propagarlo in tutto il mondo, ma auguriamoci che un giorno o l'altro ci sia un modo diverso di
condividere. Sì. Rita Salimbeni, adesso qui incredibilmente dobbiamo dire nomi e cognomi, perché altrimenti con Rita ci confondiamo. Rita Salimbeni, prego, se volevi fare anche tu una domanda.
Sì, io più che altro, guarda, sono rimasta incantata dal progetto della fondazione, che sorgerà in un bosco appunto di 500 alberi di Paolonia, dicevamo prima, e l'idea proprio alla base di questo progetto è ispirata a questo parallelismo, parlava appunto della zia, tra la struttura del sistema nervoso. Ricordiamo che appunto Rita Levi ha preso il Nobel proprio per il fattore NGF, il fattore di accrescimento della fibra nervosa, e quindi un po' l'architettura, un po' il concept che sta alla base di questa fondazione richiamerà la struttura, appunto, dicevo, del sistema nervoso umano, che è appunto parallela a quello radicale delle piante, e addirittura ci saranno posti dei sensori, leggevo, nei terreni per dare in tempo reale dei dati su quanta CO2 cattura CO2 cattura la paulonia, che ricordiamo che è un albero che è conosciuto per assorbire più CO2 al mondo, quindi 10 volte in più di un albero comune, e addirittura l'ossigeno che produce, con una intersezione di saperi tra scientifici, dicevamo, e anche artistici, sì. No? Diceva l'ingegner Piero. Allora mi chiedo, questo è proprio un chiaro messaggio, no? Che lanciamo, prima parlavamo di grande muraglia, appunto, che lanciamo in realtà non solo dal Piemonte, da Torino, perché sorgerà in Piemonte.
Rita, ti devo invitare a chiudere la domanda, perché
sì,
c'è la viabilità.
Ecco,
dai.
Sì, questo, dicevo, è un chiaro messaggio che lanciamo al mondo, come zia Rita parlava anche, diceva lei, della carta dei doveri, tra cui c'era quello di rispettare l'ambiente.
Esatto, la zia aveva pensato non solo alla ricerca scientifica, quella che per cui ha preso il Nobel, ma a tutto quello che è il mondo che la circondava, quindi anche tutta la parte etica della scienza, e anche l'evoluzione dell'habitat in cui viviamo. Quindi il gruppo, formatosi in maniera direi molto armonica, sta usando materiali per la costruzione, saranno usati materiali che sono non impattanti, ci sarà poi la possibilità di avere sul tetto un punto d'atterraggio per i droni, ci sarà l'utilizzo dei droni all'interno del territorio che ci viene dato, ma questi potranno poi, quelli che trasportano persone, andare anche al di fuori, ci sarà tutta una serie di saperi messi insieme con altri partner per far vedere che le nuove tecnologie possono essere sfruttate al meglio e possono migliorare il nostro modo di vivere. È ovvio che in un'ottica di rendere omaggio a una famiglia di persone che hanno sempre guardato il futuro, non potevamo non guardare al futuro anche noi e non provare a mettere insieme tutte quelle innovazioni che vengono date, fin dal cogliere i rumori che emettono le piante, che noi non percepiamo ma che oggi si possono captare, amplificare e farli arrivare al nostro orecchio, e quindi diciamo scherzando che andremo a sentire cosa si dicono le piante o guardare dalle loro radici come si comunicano tra loro. C'è una ricerca che sta verificando che le piante tramite le radici sono in comunicazione tra loro anche per passarsi eventuali rifornimenti di acqua quando da una parte ce n'è meno e dall'altra ce n'è di più. Quindi tutte cose che noi non abbiamo mai, in cui l'uomo non si è mai cimentato, ma anche perché non aveva gli strumenti per farli, esattamente come dicevo prima. Rifuggiamo tutti dall'idea di avere un museo, anche se all'interno della struttura ci sarà una parte museale, perché l'archivio Levi Montalcini è un archivio che raccoglie infiniti documenti, tra documenti, mobili disegnati da mio padre, quadri di zia Paola, scritti, certo, lettere, eccetera. Quindi tutta questa parte sarà ovviamente non si può esporre fisicamente, ma sarà digitalizzata, esposta e raccontata, e tutto questo ci serve per far vedere l'evoluzione della scienza e l'evoluzione della società. Cui puntiamo, perché pensiamo che i bambini debbano sapere da dove arrivano. Magari quando sono piccoli non sono molto curiosi, ma quando diventa vecchio, più ha desiderio di capire che cosa è successo prima che nascesse. Quindi
voi darete loro questa possibilità,
esatto.
E questa famiglia rappresenterà un po' anche il loro passato. Io la devo salutare e la ringrazio moltissimo per essere stata con noi, la presidente della Levi Montalcini Foundation, ovvero Piera Levi Montalcini. Buon proseguimento e buona giornata.
Grazie, grazie a voi, grazie per l'intervista e buona giornata anche a voi.
Grazie, abbiamo uno spazio viabilità, torniamo tra pochissimo, parliamo di altri boschi.
Si può fare.
Può fare.
Joseph's face was black as night, the pale yellow moon shone.
Rita Salimbeni, sempre in collegamento con noi, a questo punto dove ci porti? A cosa ci
adesso scendiamo
conduci?
Un po' più giù. Sì, adesso dal Piemonte scendiamo un po' più giù. Quello che mi premeva anche sottolineare era la visione d'insieme, che quindi dal Piemonte, appunto, questo messaggio che abbiamo di cui abbiamo parlato poco fa con la fondazione, che è appunto una visione di insieme sull'ambiente che non deve mancare a livello proprio mondiale. Era quello che l'ingegnere, diciamo sostanzialmente l'ingegner Piera, aveva tanto discusso con me. Ecco, e adesso scendiamo, sempre rimaniamo in ambito di scienze forestali, Dipartimento di Scienze Forestali dell'Università di Firenze, nasce questo spin-off universitario e piattaforma che si chiama Forest Sharing. Ecco,
è un servizio, adesso ne parliamo più approfonditamente, che supporta anche chi si trova a gestire diciamo dei boschi, però nei dettagli entra Guido Milazzo, che è cofondatore di Forest Sharing. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Grazie a lei. Allora, tra l'altro la Toscana ha una quantità di boschi privati incredibile, ho letto il 90%, ma è possibile?
È assolutamente possibile. Il dato italiano ci dice che la grossa parte dei boschi sono di proprietà privata e sono abbandonati.
E sono abbandonati, ecco, tanto più che appunto il privato ne ha ancora meno competenze forse del pubblico per gestirli. Poi non, magari la taglia, sì, anche le dimensioni, insomma, fanno sì che una persona abbia delle difficoltà ad approcciare la questione della,
sì,
gestione forestale.
L'abbandono del patrimonio forestale italiano è il risultato di un processo di lungo periodo che nasce sostanzialmente dall'abbandono delle campagne. La campagna prima era vissuta, abitata e lavorata, poi da alcuni decenni la grossa parte delle persone si è spostata in città oppure si è messa a fare altro. Quindi il patrimonio forestale, che era di proprietà privata, è rimasto a quella che tecnicamente viene chiamata la libera evoluzione, che però spesso e volentieri fa anche il paio con l'abbandono.
Sì, ecco, la libera evoluzione è un modo bello per dire abbandono, direi.
In certi casi sì, in certi casi sì. Poi dipende sempre da che punto di vista la si guarda. Quando un proprietario forestale si avvicina a Forest Sharing e ci chiede che cosa può fare con il proprio bosco, la nostra risposta è dipende. Non perché non lo sappiamo, ma perché i fattori e le volontà che si intersecano sono talmente tante che non ci può essere una risposta che vale per tutti. Ecco, Forest Sharing nasce come un contenitore di strumenti, una cassetta degli attrezzi che possa dare, come giustamente dicevate all'inizio, una visione d'insieme in prima battuta e poi un insieme di possibilità concrete per poter fare cose, per poter arrivare a quella che la legge chiama la gestione attiva del patrimonio forestale.
E quindi chi, diciamo, ci stesse ascoltando in questo momento, no, si incuriosisce e dice: ah, voglio contattare Forest Sharing. In che cosa supportate questa, no, questa necessità?
Allora, la prima fase è abbastanza semplice. Il proprietario forestale, la persona si può iscrivere come utente, d'accordo, con quello che è un atto gratuito e non vincolante, fornirci le proprie l'informazione relativa al proprio bosco. Ecco, il primo dato è capire il bosco dov'è, che estensione ha e che cosa l'utente vorrebbe farne. La piattaforma propone una serie di attitudini gestionali possibili, quelle che noi crediamo siano tutte le attitudini di gestione forestale possibile, e una serie di informazioni a corredo. A quel punto nasce un processo di interazione tra il proprietario forestale e la piattaforma e gli altri proprietari forestali, se ce ne sono intorno, di noti a Forest Sharing stessa, per poter superare quello che è il primo problema della gestione forestale italiana, che è quella della frammentazione. Le proprietà sono troppo piccole, spesso e volentieri, perché abbia senso poterle gestire. Ecco, sì. si cerca di ritornare a una gestione complessiva, comunitaria, cooperativa. Ecco, ci tengo a sottolineare alcuni aspetti, alcuni aggettivi, che poi è quella che è andata avanti per secoli, ce lo siamo solo dimenticato. Ecco, Forest Sharing ripropone in chiave nuova un qualcosa che è assolutamente antico.
E quindi realtà l'unione in questo caso farebbe la forza. Rita, hai un minutino se vuoi per una domanda?
No, giusto ricordare, diceva prima, sono stati solo negli ultimi due secoli abbattuti 2.000 miliardi di alberi, quindi dovremmo rendere alla natura quello che gli abbiamo tolto. Quindi qual è l'obiettivo proprio socio-economico, oltre che appunto di impatto ambientale, perché sappiamo che la vegetazione gioca un ruolo fondamentale anche nel miglioramento della qualità dell'aria e nell'aumentare e diversificare la biodiversità, giusto?
Certo, il nostro obiettivo è quello di cercare un punto di equilibrio tra la gestione dell'ambiente e lo sviluppo socio-economico delle comunità che gli stanno intorno. Abbiamo visto durante il lockdown che nel momento in cui tutte le città, il mondo era fermo, e la natura piano piano si riprendeva il suo spazio. Ecco, il tema non è soltanto poter gestire l'ambiente e la natura, ma che tipo di rapporto ne vogliamo avere con la natura, perché crediamo, perlomeno dal nostro piccolo punto di vista, che la gestione dell'ambiente e uno sviluppo economico e sociale sensato, tecnicamente avanzato e sostenibile possono andare insieme, possono andare d'accordo.
Io credo che dovremmo lasciarci con questa domanda: quale vuole essere il nostro rapporto con la natura, e ritrovarci magari su questi temi, perché siamo giunti al termine, Rita, del tempo che avevamo a disposizione.
Grazie.
Quindi ringrazio Guido Milasso, cofondatore di Forest Sharing, nel caso appunto qualcuno all'ascolto volesse poi capire e proseguire questo discorso con Forest Sharing. Grazie e buona giornata.
Buona giornata a voi.
E Rita Sarimbeni, che ci ha condotto in questo percorso che da Mama Africa nel giorno della mamma ci ha portato fino alle foreste della Toscana. Buon lavoro Rita e a risentirci.
Grazie a voi come sempre.
In assistenza Nicole Santini, in regia Carmelo Lauricella. Ci fermiamo qua, la linea va a GR24 con Si può fare. Ci ritroviamo sabato prossimo da Laura Bettini. Un buon proseguimento di ascolto.